I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao a tutti ragazzi, state ascoltando Route 66, la trasmissione radiofonica della web radio del Politecnico di Torino, Radio Onde Quadre. Oggi siamo alla puntata numero 18, ci fermiamo, la nostra tappa di oggi è Boston, quindi siamo tornati nella costa est. E niente, qui in studio c'è Carola e Giuliano e in regia c'è Andrea. Buon ascolto. Some chill. Got the time to teach you now. Bet you learn some chill. Show the baby. Show the fingers I do. Hey, 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 all you young girls.
Ciao ragazzi, io sono Carola, ben ritrovati. Allora, vi ricordo velocemente i contatti. Potete sentirci in diretta il mercoledì dalle 7 alle 8 oppure in replica il lunedì dall'1 alle 2. Mentre per ritrovare le nostre puntate basta andare sul sito del Politecnico di Torino ondequadre.polito.it oppure sulla pagina Facebook Route66_onair. Bene, oggi siamo a Boston e quindi io vi porterò due autori originari di Boston. E invece per quanto riguarda la musica facciamo un giro un po' più
ci
allarghiamo,
ampio, diciamo.
Ci allarghiamo un po', quindi non solo artisti originari di Boston ma che hanno suonato, vissuto, sono nativi di tutto il Massachusetts. Allora, i libri che vi porto oggi sono tre. Il primo, Buio prendimi per mano, di Dennis Lehane. Il secondo, sempre lo stesso autore, che in italiano è La morte non dimentica, mentre invece in inglese il titolo è Mystic River, da cui è stato tratto un famosissimo film di Clint Eastwood e per il quale sono stati vinti anche parecchi Oscar. E poi alla fine i racconti di un altro autore, però dell'Ottocento, originario di Boston, sempre Edgar Allan Poe. Allora, per quanto riguarda, non l'ho detto, forse l'avevamo già detto, comunque ve lo ricordo, non siamo più sulla Route 66. Abbiamo fatto una deviazione perché la Route 66 parte da Chicago, termina a Santa Monica in California, noi adesso siamo da tutt'altra parte, ma perché abbiamo deciso così, abbiamo sentito l'esigenza di andare a toccare altre città, altri stati, raccontarvi altre cose. Bene, allora, Dennis Lehane, originario di Boston, come vi ho già detto, nasce nel 1965 ed è uno scrittore di romanzi thriller noir. Di origine irlandese, però, scusate, forse mi sono confusa. Origine irlandese, ma vive a Boston. Ha studiato letteratura inglese, americana, scrittura creativa, insegna scrittura creativa all'Università di Harvard. Ha ricevuto tantissimi premi letterari, è considerato uno dei nuovi talenti del thriller americano. Io vi consiglio sinceramente di leggere tutti i suoi libri, io ne ho letti parecchi e li ho trovati tutti meravigliosi. Buio prendimi per mano fa parte di una saga, diciamo, in cui ci sono sempre i due protagonisti principali che sono Pat McKenzie ed Angie Gennaro. Questo sarebbe il secondo. Mentre invece poi quello La morte non dimentica è tutt'altra storia, comunque sempre un thriller. Allora, partirei con il primo gruppo. Che vuoi parlare tu, Giulia? Che non ti ho ancora fatto parlare.
No, figurati, non è un problema. Comunque, introduciamo velocemente i Cars con Good Times Roll.
Good times roll.
Allora, il brano appena ascoltato era Good Times Roll dei The Cars. Allora, vi stavo parlando di Buio prendimi per mano, il secondo romanzo di Dennis Lehan, uscito negli Stati Uniti nel 96, in Italia solo nel 2001, 5 anni dopo quindi. Allora, la trama sembra semplice all'inizio, in realtà poi dopo si complessifica tantissimo e veramente ne esce un romanzo fantastico. Allora, abbiamo un investigatore privato, Pat Kenzie, che sarebbe Patrick, che riceve da una nota psichiatra l'incarico di proteggere il figlio perseguitato da minacce e messaggi anonimi. Quindi sembra, come vi ho detto, un caso di facile soluzione. In realtà si svela presto l'inizio di un incubo. Una serie di terrificanti omicidi descritti veramente nei minimi particolari dall'autore, che veramente sono molto macrabi, crudi, cattivi. Cioè, io mi ricordo quando lessi questo romanzo, poi la sera facevo anche fatica ad addormentarmi, talmente me ne erano rimaste impresse certe immagini. Quindi una serie di questi omicidi che apparentemente senza legame riportano questo protagonista nel suo passato, negli anni dell'adolescenza, vissuti appunto nel quartiere malfamato e degradato di Dorchester a Boston. Quindi le vittime su cui l'assassino ha inferito in maniera orribile, alcune le ha crocifisse, altre le ha mutilate, altre le ha incendiate, stuprate, via dicendo, sono tutte persone che Pat Kenzie ha conosciuto. Quindi alla fine, nel corso di una frenetica caccia all'uomo in cui non c'è solo lui ma c'è anche la sua compare Angie Gennaro e un loro amico che si chiama Budba Rogowski, che è un tipo molto particolare, un personaggio particolarissimo, l'investigatore si rende conto che poi alla fine il prossimo bersaglio potrebbe essere lui. Quindi una trama molto avvincente. Adesso passerei al secondo gruppo.
Sì, ne parliamo dopo. Mi sono impressionato molto di queste parole che hai detto, quindi per ora non spenderò alcuna parola sugli Aerosmith, di cui invece parleremo dopo. Quindi ascoltiamoci Toys in the Attic degli Aerosmith.
Yeah.
Eccoci in studio, questi erano gli Aerosmith con Toys in the Attic, forse meglio si dice, non lo so, comunque una cosa del genere. Questo è un album, questa è una canzone tratta dall'omonimo album Toys in the Attic, uscito nel 1975. Come sappiamo gli Aerosmith sono un gruppo che nacque tra l'altro a Boston, come diciamo prima, nel 1970. E loro hanno avuto, diciamo, varie peripezie, comunque hanno ancora oggi sono in tour. Però praticamente il loro successo possiamo dire si ebbe nel 1975 con l'uscita di questo album Toys in the Attic, che letteralmente in italiano lo potremmo tradurre con qualcosa tipo giocattoli in soffitta, no? Che ne dice Carol? Ma in realtà
penso di sì.
In realtà invece è una, diciamo, un'espressione idiomatica inglese che indica qualcosa tipo la pazzia, la follia, no? Quindi apparentemente non in italiano
sapevo.
Non ci diceva niente, invece ha qualche significato. E questo disco fu molto importante perché, come dicevo prima, diciamo, gli consentì di arrivare a un grande successo, e ancora oggi è molto venduto. Pensate addirittura che sono state vendute fino ad oggi quasi più di 8 milioni di copie, quindi un bel numero. Tra l'altro questo disco contiene anche delle canzoni molto importanti come Sweet Emotion, Walk This Way, che per oggi non portiamo perché non possiamo mettere 12 canzoni degli Aerosmith, che però, diciamo, grazie a queste canzoni questo gruppo fu il primo ad raggiungere praticamente la top 20 negli Stati Uniti, appunto nel 75. E niente, come dicevo, gli Aerosmith hanno sempre girato in tour parecchio anche in questi anni, però successivamente, praticamente, questa è una piccola curiosità, diciamo, oltre ad andare in tour, diciamo, la loro tra virgolette fama si ebbe anche per altri motivi. Infatti loro sono usciti, come dire, nella cronaca per questione di droga, no? Cioè, perché i due principali membri del gruppo, possiamo chiamarli i due frontman, come si dice, che sono Steven Tyler e Joe Perry, praticamente facevano un discreto uso di stupefacenti, se possiamo dire così. Infatti venivano chiamati al tempo, stiamo parlando di fine anni 70, inizio anni 80, The Toxic Twins, quindi i gemelli tossici o qualcosa del genere. E niente, quindi mi piace sempre dire gli affari strani che non si sanno, queste
sì,
cose qua.
Poi in generale, alla fine, più o meno, credo che tutti
in realtà si conoscono,
rock,
perché poi è bello pensare, no, al gruppo, se si droga io me la scopro. No, vabbè, sto scherzando, però dai. Va bene, direi, vuoi introdurre tu il brano successivo, Carola?
Sì, allora, il pezzo è Busy Man e loro sono DMZ.
Need some more.
Loro erano i DMZZ con Busy Man. Allora, Buio prendimi per mano. Come detto, è un thriller, però oltre a questa classica corsa contro il tempo per riuscire ad acciuffare il serial killer, c'è anche tutta un'altra parte in questo romanzo, secondo me molto interessante ed è scritta anche molto bene, che è un'analisi profonda del passato di Patrick, del protagonista, della sua adolescenza, del rapporto che non ha più con il suo ex amico Phil, che è anche ex marito della sua collega dell'agenzia investigativa, e quindi racconta di questa amicizia per cui erano amici per la pelle da piccoli, sono cresciuti insieme tutto, ma poi a causa forse del complesso di inferiorità che Phil aveva nei confronti di Patrick, ora si ritrovano ad essere nemici. Oltre a questo c'è anche il rapporto tra Patrick e Angie Gennaro, che pagina dopo pagina si scopre essere forse sempre meno d'amicizia e più magari che hanno un certo tipo di attrazione l'uno nei confronti dell'altra. Quindi oltre a essere molto professionale si capisce che sono uniti anche un po' sentimentalmente. E poi vabbè, come ho già detto prima, in questo romanzo Leanne mostra anche la parte veramente peggiore dell'essere umano, disgustosa, la parte negativa, malvagia, cattiva, animale, meschina. Quindi è un libro pieno di cose, molto bello, anche i dialoghi sono strutturati veramente bene, che ti tengono lì. Io veramente l'ho letto in pochissimo tempo perché è avvincente come trama. E va bene, se vuoi introdurre tu il prossimo gruppo.
Sì, il prossimo gruppo sono i Pixies, un gruppo molto importante per una serie di cose. Diciamo che loro possiamo dire che sono i precursori, quelli che hanno fatto nascere un pochino il rock alternativo, che comunque si diffuse per la prima volta nella zona di Boston, comunque nel Massachusetts, quindi loro comunque sono un gruppo molto importante. Diciamo, di loro ne parlo dopo, adesso ascoltiamoci questa canzone che si chiama Bone Machines, Machine dei Pixies.
You're the bone machine.
Rieccoci in studio, questi erano i Pixies con Bone Machine. E i Pixies, come dicevo, sono un gruppo formatosi a Boston nel 1986. Sono probabilmente una delle band più importanti e influenti per quanto riguarda il rock alternativo. Siamo ovviamente quindi fine anni 80, inizio anni 90. Infatti loro, diciamo, combinano vari elementi, possiamo dire così in modo riassuntivo, garage rock, noise, surf e power pop. Insomma, sono vari elementi, appunto, come dicevamo, di vari generi. E, tra l'altro, infatti, volevo dire che è uno dei non penso pochi casi in cui praticamente loro negli anni fine anni 80 hanno avuto molto successo, ma la loro popolarità crebbe parecchio anche dopo che il gruppo si sciolse, cioè nel 1993. Anche per questo loro si riunirono all'inizio degli anni 2000, intorno al 2004, per organizzare dei tour mondiali che ebbero grande successo. Tra l'altro forse ora stanno uscendo anche delle canzoni loro, questo non si sa precisamente, però probabilmente andò così. Invece, per quanto riguarda la canzone che abbiamo appena ascoltato, Bone Machine, questa è una canzone del 1988 dall'album Surfer Rosa. Perfetto. E questo infatti è il loro primo album. Era uscito un EP l'anno precedente, ma questo, diciamo, è l'album loro che in qualche modo gli fa ottenere maggiore successo, addirittura influenzando anche grandi artisti di quegli anni come ad esempio David Bowie, i Radiohead e gli U2, addirittura anche lo stesso Kurt Cobain. Successivamente ammise che quest'album, appunto Surfer Rosa, ha avuto un'influenza anche per quanto riguarda il suo gruppo, che erano appunto i Nirvana. E diciamo, questo album venne prodotto da Steve Albini, che è un tizio che abbiamo sentito forse altre volte. E vabbè, non diciamo cosa ha detto Andrea, è meglio censurarlo. Comunque, diciamo, è un personaggio molto importante. E anche lui, possiamo dire, ha contribuito. Diciamo, è stato prodotto, ma lui. E comunque andava nello studio di registrazione, diciamo, ci metteva anche molta della sua arte, possiamo dire. Infatti, come dicevo, questo il nostro caro Steve Albini ha dato anche un suo contributo. Infatti praticamente lui contribuì ad ottenere delle tecniche di registrazione molto particolari. Infatti a Steve Albini non piaceva completamente il suono che esce fuori dallo studio di registrazione. Uno dice va bene, però dove devi registrare? Pensate un po', lui addirittura in Where Is My Mind and in Gigantic spostò alcuni strumenti e li registrò praticamente in un bagno, dove ci sono praticamente delle piastrelle, cioè c'è un'acustica ovviamente molto diversa da una sala di registrazione, per ottenere degli effetti più reali. Bene, a questo punto direi che come sempre io sforo il tempo, quindi ascoltiamo il nostro quinto pezzo della scaletta di oggi, dei Morphine Good.
Something tells me you can read my mind, your brain is calling.
carissimo, rieccoci in studio. Questo era Good dei Morphine. Un'altra curiosità per quanto riguarda i Pixies, perché la volevamo dire, praticamente, anzi Pixies, anche Kurt Cobain in Nirvana. Praticamente, come dicevamo, l'album Surfer Rosa dei Pixies influenzò molto le band degli fine anni 80, eccetera, eccetera. Tra cui anche Kurt Cobain in Nirvana. Anche questo grazie, come dicevo prima, al contributo che il produttore Steve Albini diede per quanto riguarda l'album. Addirittura Kurt Cobain non solo venne influenzato per tutta la sua vita, possiamo dire, da quest'album che uscì a fine anni 80, ma inoltre praticamente volle Steve Albini come suo produttore nell'album successivo. Steve Albini inizialmente, grazie appunto
successivo
a quei...
Successivo a Nevermind.
Perfetto, sì, mi sono dimenticato di Nevermind. Praticamente Steve Albini inizialmente gli disse no, noi non siamo interessati al tuo stupido genere commerciale, pop, eccetera. Invece successivamente, per quanto riguarda l'album Utero, giusto? Per quanto riguarda l'album Utero, praticamente fu il produttore dell'album.
Disse sì, alla fine accettò. Allora, stavo parlando dell'autore Denis Lehane e del libro Buio prendimi per mano, e... Questo autore qua ha scritto tantissimi libri e molti di quali sono stati poi trasformati in film. Quindi possiamo dire che la sua è una scrittura molto cinematografica, che si adatta bene poi alla riduzione a film. Infatti La morte non dimentica, che è il romanzo di cui vi parlerò tra poco, è stato realizzato, è stato poi tratto il film Mystic River da Clint Eastwood, interpretato da Sean Penn, Kevin Bacon e Tim Robbins. Sean Penn e Tim Robbins vinsero anche gli Oscar come miglior attore, miglior attore non protagonista. Inoltre, un altro romanzo che si intitola Gone Baby Gone, che però non credo che in Italia sia stato pubblicato, perché io non l'ho trovato. Comunque, titolo originario è Gone Baby Gone, è stato tratto il film da Ben Affleck. E non ultimo... il film Shutter Island, quello con Leonardo DiCaprio, è stato tratto da un altro suo romanzo che si intitola, per quanto riguarda la versione italiana, L'isola della paura, regia di Martin Scorsese.
Bellissimo quel film.
Quindi, sì, per chi ha visto i film, consiglio anche poi la lettura dei suoi libri, perché sono tutti veramente belli. Adesso un altro pezzo, oggi ne abbiamo parecchi, passiamo a How Much Heart dei SS The Control. Questa era How Much Heart dei SS The Control. Allora, trama del libro La morte non dimentica, pubblicato nel 2001. Siamo nel 1975 a Boston e ci sono tre ragazzini, Sean, Jimmy e Dave. Stanno giocando insieme nel loro tempo libero, abitano anche abbastanza vicini l'uno all'altro, quindi si ritrovano a fare delle partite di baseball interminabili in mezzo alla strada, così come si gioca come giocano un po' tutti nei quartieri, voglio dire. Però succede una cosa, che un giorno Dave, dopo essere adescato da due uomini che si fingono dei poliziotti, viene rapito e abusato per 4 giorni, fino a quando non riesce a fuggire dai rapinatori. Quindi questo è l'inizio del romanzo. Poi noi ci troviamo 25 anni dopo. I tre protagonisti sono persi di vista, ognuno ha fatto la sua vita, però di nuovo a causa di un dolore che un tempo li aveva separati, quindi l'abuso che aveva subito Dave nel 1975, a riunirli adesso, perché Katie, la figlia di Jimmy, viene trovata morta e Sean, che è diventato poliziotto, viene incaricato delle indagini. Quindi alla fine i sospetti di quella morte si appuntano tutti su Dave, la vittima dell'abuso, che però poi la realtà si rivela molto più complessa e crudele, quindi non è così, così semplice riuscire a capire chi ha ucciso quella ragazza. I protagonisti sono, diciamo che tutte e tre le persone, tutti e tre i ragazzi che poi diventano uomini, possono essere loro protagonista indiscusso di questo romanzo, perché sono veramente tre personaggi molto caratteristici, molto forti, con delle personalità molto interessanti. Quindi è anche un romanzo molto, molto introspettivo, perché va a indagare bene nei tre caratteri, nelle tre vite. E va bene, adesso ti lascio introdurre, sì, se abbiamo ancora tempo.
Sì, dai, qualcosina la possiamo dire. Adesso parliamo di un altro gruppo, sempre che nacque a Boston nel 1979. Stiamo parlando dei Mission of Burma. Si dice così? Sì, Burma. Niente. In realtà loro hanno pubblicato un unico album, da cui ovviamente noi prendiamo la canzone, nel 1982, Versus. Dopodiché si sono sciolti per vari motivi, in quanto, diciamo, il loro successo era limitato a Boston e alle aree limitrofe. Successivamente invece si rimisero insieme, se possiamo dire così, nel 2002, e poi da lì sono usciti altri album. Noi invece vi riproponiamo il vecchio sound dei Mission of Burma, se lo possiamo dire così, con la canzone Mika.
Yeah.
loro erano i Mission of Burma con il pezzo Mika. Allora, stavo dicendo di La morte non dimentica. Abbiamo questi tre protagonisti: Jimmy, che ha alle spalle un passato criminale cui ha rinunciato dopo la morte della moglie per amore della figlia Katie, quella che verrà poi uccisa. Ora è un rispettabile commerciante di quartiere, il proprietario di un negozio alimentare all'angolo, e conduce una vita abbastanza tranquilla. Si è risposato con un'altra donna, con lei ha avuto altre due figlie. Sean invece è diventato un agente federale ed è ossessionato dal ricordo della moglie che lo ha lasciato da poco. È convinto che lei si trovi da qualche parte a New York e che lo chiami senza poi dirgli per una parola. Dave invece è sposato e ha un figlio. Con il brutale assassinio della figlia di Jimmy, però, i vecchi amici sono costretti a ritrovarsi di nuovo di fronte a una tempesta di sospetti, di dolore e di violenza. Mystic River, quindi La morte non dimentica, non è un semplice thriller, ma una storia ben coesa, ben fatta, ben strutturata, dove, come vi ho detto prima, vengono raccontati bene i tre protagonisti, le storie che li riguardano, le cose che pensano, le cose che sentono. È uno scavo, possiamo dire, psicologico. Quindi, nonostante la violenza in cui sfocia il romanzo, perché essendo appunto un thriller e l'oggetto del romanzo è l'assassino della ragazza, nonostante ci sia questa parte qui, io credo che sia veramente un bellissimo romanzo. E da leggere, per chi non ha visto il film, lo consiglio veramente come lettura, perché è scritto veramente bene. È un grande autore questo Dennis Lehane. Allora, finisco col secondo libro. Adesso ci ascoltiamo un pezzo dei Dinosaur Junior, The Lung. We'll be right back.
Rieccoci in studio, abbiamo appena ascoltato i Dinosaur Junior con The Lang. Questo è un gruppo ovviamente del Massachusetts, nato nel Massachusetts. Oggi non riesco a dire questa parola, è pazzesco. Però non sono nati a Boston, sono nati infatti in un'altra città, sempre nel Massachusetts, nel 1983. E praticamente, tra l'altro, loro ebbero dei problemi per quanto riguarda la pubblicazione del loro primo disco. Infatti nel 1985 uscì il loro primo disco Dinosaur, ovviamente, però loro in realtà si chiamavano Dinosaurs, non Dinosaur Junior. Però praticamente quando uscì appunto il disco, diciamo, dovettero fare i conti con un'altra band che si chiamava come loro Dinosaur, che erano, diciamo, dei reduci hippie. Comunque c'erano alcuni membri dei Jefferson Airplane, c'erano tanta gente, insomma, di questo genere. E quindi loro dovettero cambiare nome, improvvisare questo nome, Dinosaur Junior, e quindi pubblicarono tranquillamente il loro primo disco. Invece la canzone che abbiamo portato oggi è tratta dal loro secondo disco, You Are Living All Over Me, del 1987. Questo disco è molto particolare. Tra l'altro il titolo, diciamo, si ispira a una frase che si dissero praticamente Jay Meshis, che è il chitarrista e il bassista, Lou Barlow, in quanto praticamente loro non erano in ottimi rapporti a un certo punto della loro carriera, della loro interazione musicale, e quindi a un certo punto uno dei due disse all'altro qualcosa del genere, per dire, insomma, mi stai un pochino sopra, non so come tradurlo in italiano, però forse è meglio che me lo tengo per me. Dopodiché volevo dire una cosa molto importante, appunto per parlare anche un po' più di musica, che loro, diciamo, sono e furono molto famosi per quanto riguarda anche il volume con cui loro suonavano nei concerti. Infatti loro suonavano a un volume spropositato, praticamente, che era proprio quasi assordante, non si capiva niente. In realtà, diciamo, si capiva. Infatti, diciamo, dietro questo muro di suono molto forte si riuscivano a percepire, diciamo, anche ad apprezzare molte melodie accattivanti, appunto, di chitarra, perché uno dei membri principali, se non il frontman principale del gruppo, è appunto, come dicevo prima, Jay Meshis, che, diciamo, lui sconvolse in qualche modo con la sua chitarra elettrica, con questi assoli pazzeschi, fortissimi, e un pochino tutto il sound, appunto, di quegli anni, comunque con diciamo che fu una, come dire, un po' una rivoluzione degli assoli, no? Perché comunque mai appunto, sia del volume troppo alto, scusate, nel frattempo interagisco con Andrea, però, diciamo, sia per il volume, anche proprio per la capacità tecnica di, appunto, di Jay Meshis. Niente, così chiudendo, diciamo che tra l'altro anche loro suonarono a Torino, hanno suonato a Torino lo scorso maggio, all'Hiroshima, giusto, che è un locale che c'è qua nelle zone, quindi non sono poi così distanti questi gruppi americani, ogni tanto ci vengono a trovare, fanno una puntatina. Va bene, dai, direi a questo punto che possiamo andare avanti col nono pezzo. E loro sono i Volcano Suns con Barricade.
Yeah.
Loro sono i Volcano Suns, il pezzo è Barricade. Allora, io inizierei con l'ultimo libro di oggi, che è I racconti del grottesco e dell'arabesco di Edgar Allan Poe. Allora, quest'autore è nato a Boston nel 1809 e ha scritto tantissimo, e fu uno scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, saggista statunitense. Scusate, ho letto l'elenco e statunitense è venuto fuori come...
come una professione, diciamo.
Esatto. Lui fu quello che inventò il racconto poliziesco e il racconto di fantascienza. Di cosa parla questi racconti dell'arabesco, del grottesco e dell'arabesco? Allora, è una raccolta di brevi racconti pubblicata nel 1840. L'edizione originale uscì in due volumi. Allora, il primo brano, il primo racconto, il racconto d'apertura, si intitola Morella ed è stato scritto nel 1835, ma poi pubblicato, appunto, come vi ho detto prima, nel 1840. Morella è una bellissima ragazza, come descrive l'autore, che sarebbe l'innamorato di questa ragazza, con una pelle color latte molto pallida, una chioma bruna. Cioè, l'io narrante racconta di essersi innamorato brutalmente di lei e quindi di averla poi sposata immediatamente. Però loro non comunicano, il loro passatempo preferito è leggere. Infatti Morella, sebbene sia molto misteriosa agli occhi di Poe riguardo al carattere, è appassionata di filosofia antica, sull'etica e sulla razionalità del tempo di Pitagora, e quindi coinvolge sempre suo marito in queste letture. L'autore inizia a sentirsi un po' come un allievo, una persona un po' ignorante rispetto a Morella, e per questo comincia a covare un profondo sentimento di odio nei confronti della donna. La situazione poi comincia a crollare quando, passati alcuni anni, la donna si ammala e quindi inizia anche a diventare più brutta. Sul suo viso iniziano a manifestarsi i primi segni della malattia che la condurrà poi alla morte. Quindi l'io narrante dichiara di non aspettare un avvenimento più felice e prodigioso. Proprio non ne poteva più, non odiava questa donna, quindi aspettava solo che avvenisse la sua morte. E sul letto di morte la donna convoca il marito, parlando poi per la prima volta e dichiarandogli di sapere esattamente i sentimenti che provava l'uomo di ripudio verso di lei, e gli dice però, almeno per la loro figlia che doveva nascere di lì a poco, di non essere più così, cioè di provare solo amore per la loro figlia. Quindi questo era Edgar Allan Poe, uno dei tantissimi racconti scritti da lui, e niente, adesso mi sa che siamo praticamente arrivati alla fine.
Sì, siamo arrivati alla fine, direi di salutarci, se vuoi possiamo ricordare i contatti prima di introdurre l'ultimo brano.
Sì, allora, noi andiamo in onda il mercoledì dalle 7 alle 8, mentre invece in replica dall'1 alle 2. Potete trovare le nostre puntate sul sito del Politecnico di Torino, ondequadre.polito.it, oppure sulla nostra pagina Facebook, Route66_onair. Noi questa è... adesso poi dopo andremo ancora a New York e poi ce ne sarà l'ultima puntata che abbiamo deciso di dedicarla alla Florida.
Benissimo.
Poi ci saranno 4 speciali, ma di cui parleremo più avanti. E niente, introdurre l'ultimo brano.
Sì, l'ultimo brano dei Morphine, di cui purtroppo oggi non abbiamo avuto il tempo di parlarne, però chissà nella vita cosa succederà. Questa canzone si chiama All Wrong, quindi da Giuliano, Carole e Andrea un saluto e buon ascolto. She had black hair. Ravens crawling over the shoulders all the way down. She had a smile that swerved, she had a smile that curved, she had a smile that swerved all over. It's all wrong, all wrong.
It's all wrong.